Buonasera amici e amiche di Non Compila, buonasera, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata. Oggi è mercoledì 1 giugno, formazione un po' inedita. Oggi abbiamo un assente importante, Giovanni non è con noi, ma la buona notizia è che Giovanni ha trovato casa a Berlino e questo è quindi un motivo per celebrare e fare festa, però purtroppo ancora non ha una connessione internet degna di questo nome, quindi non è con noi quest'oggi. Davide, sempre in diretta da Padova. Ciao Davide, come stai?
Ciao, 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 benissimo, grazie, tutto bene. Giovanni non ha ancora una connessione degna di non compila. Ce
Esatto, non
l'aveva, ha
posso.
fatto i test, non ci siamo, non compila
Non
merita
ci
di più.
siamo, vogliamo altissima qualità. E come potete vedere, però, noi siamo in ottima compagnia questa sera perché abbiamo un ospite super speciale, Francesco Strazzullo. Ciao Francesco.
Ciao, grazie di avermi invitato qui, sono molto felice di essere dei vostri.
Fantastico. Francesco, dove ti trovi in questo momento?
Sono a Treviso, a casa mia, come potete vedere dallo scatolone, quella è la culla di mio figlio, la carrozzina di mio figlio in realtà, è la
Cioè,
scatola,
esatto,
la
sì.
carrozzina.
Non è che dorme là dentro, è
No,
l'involucro.
esatto, esattamente.
Lo chiariamo perché può esserci ambiguità in questi anni di container dopo. Fantastico. E Francesco, questa sera sei qui con noi, ci racconti un po' delle tue esperienze lavorative, delle idee, ci parli anche del libro che hai scritto e tra l'altro alla fine della puntata faremo un brevissimo giveaway per le persone che sono iscritte al nostro canale Telegram e quindi sei stato molto gentile a darci una copia gratuita del tuo libro di cui parliamo dopo e che estrarremo più avanti. Ma se non l'avete ancora fatto e avete appena cominciato a guardarci, ricordatevi di iscrivervi al canale Telegram in modo da essere parte della piscina di estrazione, diciamo, del pool di estrazione del giveaway del libro di Francesco, che faremo più tardi. Davide, vuoi fare un piccolo recap su dove il nostro pubblico ci può trovare quando non siamo online o quando siamo semi-online? Vai.
Certamente, quindi se fosse la prima volta che siete qui su Non Compila con noi, sappiate che ci trovate qui tutti i mercoledì alle 19:15 in diretta su Twitch, quindi tutte le puntate, le dirette sono poi caricate su YouTube, quindi potete trovarci anche lì e potete rivedere e recuperare tutte le puntate passate nel caso ve le foste perse. Abbiamo un canale Telegram che è il mezzo che utilizziamo per condividere in anteprima spesso gli ospiti, oppure facciamo come succederà oggi, estrazioni di libri, condividiamo post, articoli interessanti. Questa cosa della condivisione avviene anche su Twitter, altro social in cui siamo presenti, e anche lì ci sono spunti interessanti, potete trovare spunti, repostiamo articoli che possono suscitare conversazioni animate ed è divertente, quindi date un occhio anche lì. Telegram, Twitter, Twitch, YouTube, ci siamo. Questo è Non Compila per
La
voi.
famiglia dei social media, anche se Davide ha spinto molto per aprire un canale TikTok, ma questo non abbiamo ancora ceduto alla frenesia del social media, però dipende un po' da quello che ci dite voi.
Prossimamente anche in podcast su Spotify. No.
Esatto. Una cosa che mi piace anche ricordare è che le puntate che postiamo su YouTube le postiamo tutte in Creative Commons, quindi sono puntate di tutti. Per quello non ci sono pubblicità quando andate su YouTube, perché non ci sono ad abilitati, YouTube non detiene nessun diritto sui video, il che è molto bello, è molto nello spirito un po' open source della trasmissione. E abbiamo
Per
anche già una
rispondere
domanda.
subito, sì, per rispondere a Dante NPC, assolutamente sì, domande a bomba, potete farle appena volete, poi le facciamo appena arriva il momento di fare un po' di domande, quando siamo un po' più caldi le facciamo tutte, quindi assolutamente sì, domande in chat.
Adesso che siamo un po' caldi, Francesco, possiamo cominciare un po' da. Puoi dare al nostro pubblico una one-liner, un'introduzione molto breve a chi è Francesco Strazzullo come professionista oggi?
Ah, è molto semplice perché Flowing è un'azienda abbastanza orizzontale, quindi in realtà il mio titolo è semplicemente sviluppatore full stack, nel senso che mi occupo un po', sono un po' via di mezzo tra back-end e front-end, nel senso non sono un ottimo front-ender, non sono un ottimo back-ender, però faccio entrambi. Però sono anche socio di Flowing da qualche anno, quindi in realtà sto guardando un po' l'azienda anche un po' dall'alto. Quindi ecco, diciamo, la one-liner è così, diciamo, abbastanza semplice.
E di cosa si occupa Flowing come azienda?
Allora, Flowing è una software delivery company, quindi in realtà sviluppiamo software per terzi, e abbiamo in casa un po' tutte le skill, okay, dello sviluppo software, quindi dalla UX, quindi partiamo dall'alto, fino a dei cloud engineer che poi mettono la roba. Siamo partner di AWS, in realtà specifici su AWS, ma diciamo, ci occupiamo di tutto quello che è lo sviluppo software. Quindi spesso aiutiamo proprio i team a costruire dei software da zero. Nel senso, oppure andiamo ad aiutare dei team esistenti aggiungendo le skill che mancano, dei team di soli backend a cui aggiungiamo front-end o viceversa. E quindi andiamo a completare team di sviluppo già esistenti.
E pensando alle persone che lavorano a Flowing, che tipo di profili accogliete nel vostro organico? Cioè, se dovessi pensare alle esperienze lavorative precedenti a Flowing per i vari ingegneri che poi sono stati assunti, ci sono dei pattern, cioè vengono da percorsi simili oppure dipende un po' dal tipo di ruolo?
Allora, ti posso dire, ti parlo degli sviluppatori, che è più semplice perché è proprio il mio pane. Dato che Flowing nasce da una fusione e una delle due aziende che l'ha fondata era molto forte in PHP, ancora oggi c'erano molti backend che sono, diciamo, orientati verso il PHP. Ma in realtà per questa cosa nel tempo si è un po' persa, oggi siamo molto più poliglotti. Anche perché siamo diventati più grandi, quindi in realtà cominciamo poi a essere fatica a essere totalmente focalizzati su una tecnologia. Quindi diciamo che abbiamo tutti i profili abbastanza senior, e questo poi si collega secondo me al lavoro da remoto, nel senso che poi mai ne parleremo visto che c'erano delle domande, ma non abbiamo un pattern così forte, tipo che arrivano tutti da mondo Microsoft o altro. Siamo abbastanza eterogenei da quel punto di vista, però diciamo abbiamo pochi junior. Abbiamo cominciato da poco, in realtà me lo ricordo perché proprio scrissi un articolo in cui spiegavo perché non avevamo tanti junior e come pensavamo di introdurli in Flowing. Quindi diciamo che se ti posso dire, ecco, siamo tutti abbastanza senior, poi chi più chi meno, però non siamo prima tutti allo stesso livello.
Interessante, e se abbiamo tempo verso la fine sarebbe anche bello esplorare un po' quali sono, che strategie hai in mente, anche basandosi sull'articolo che hai scritto. Davide, domande da te?
Sì, ma il fatto, così, curiosità, ma il fatto che siate, soprattutto tu sei abbastanza esposto, si può dire così, sui social, in particolare mi sembra Twitter e LinkedIn, right?
Sì.
Questa cosa qui vi ha esposti a critiche a volte, il fatto che tu abbia scritto un articolo per raccontare il fatto che non ci sono junior, eccetera, eccetera, deriva da questo, così mi è venuto in mente, deriva da qualche critica arrivata dai social oppure così, era un ragionamento
No,
vostro in
no,
realtà?
era, no, no, era più che altro avevamo scritto un post per spiegare, cioè per aprire, dice, guarda, da oggi accettiamo anche junior, ma spiegavamo perché non l'avevamo fatto fino a quel momento. E soprattutto perché comunque i nostri annunci sono annunci calibrati su dei senior. Poi abbiamo detto, guardate, se siete dei junior, provateci, sapendo che vi aspetterà un percorso di un certo tipo. Poi in particolare nel post spiegavo anche più o meno la forma di accompagnamento dei junior. Critiche sì, nel senso, io personalmente ho scritto un post su LinkedIn, non so se la settimana scorsa, e qualcuno mi ha scritto è delirante, nel senso, diciamo, su quello diciamo, ci ho fatto pace anni fa, nel senso che è così, nel senso, però, nel senso, tra non dire niente e essere criticato, preferisco essere criticato, diciamo, anche come
Infatti,
carattere.
esporsi viene con questo aspetto di
Sì.
effettivamente essere criticabile. È un po' uno dei motivi per cui ci piace parlare anche di talvolta di topic un po' controversi e non compila, perché in realtà parlare di problematiche è meglio che non parlarne in assoluto. Quindi ci piace anche un po'
Certo.
parlarne con delicatezza, con tatto, però è giusto parlare un po' anche di queste cose. Francesco, una domanda che un po' introduce le nostre conversazioni di solito quando abbiamo ospiti come te è quella di dare al nostro pubblico una panoramica di come sei entrato nel mondo IT. Ci piace vedere che c'è una grande varietà di esperienze e quindi, per quanto ti riguarda, cos'è che ti ha fatto appassionare all'informatica in primo luogo?
Allora, in realtà è abbastanza semplice, nel senso che io ricordo proprio come se fosse ieri, il momento in cui ho pensato di cominciare a studiare l'informatica è stato quando ho cominciato a giocare in maniera un po' più, come dire, quando ho cominciato ad avere dei videogame in casa, nel senso che non fosse un vecchio Commodore 64, ok? Nel senso che, no, quando ho cominciato ad avere dei videogame degni di questo nome, in particolare ricordo il primo Tomb Raider, mi colpì particolarmente, ho detto da grande voglio fare videogame. E quindi da lì chiesi di avere un computer, perché avevo solo una PlayStation all'epoca, e da lì poi piano piano ho cominciato a fare le prime pagine web, i primi script, cose di questo tipo, poi dopo percorso di studi, che mi ha portato poi a essere prima un programmatore Java. Ho lavorato in Java Enterprise per 6 anni, finché poi non ho deciso di provare a studiare bene il JavaScript e il front-end, e poi ho cambiato azienda, l'azienda che poi sarebbe diventata Flowing. Mi sono occupato esclusivamente di front-end per altri 7-8 anni, e poi oggi più o meno mastico entrambi. Sono tornato nel mondo Java e Kotlin, proprio in questi ultimi 2 anni, diciamo per esigenze aziendali, nel senso che un cliente su cui lavoravamo front-end aveva bisogno di un back-end, e già ho detto, guarda, la verità non te l'ho mai detto, ma lo conosco, e quindi poi adesso sono, diciamo, ho ripreso un po' in mano un po' entrambe le sfere, diciamo, del mondo del web.
Quindi quel PHP di cui si parlava prima, in realtà non l'hai mai, non ci sei mai arrivato a doverlo prendere in mano, o è successo?
No, nel senso sì, è successo, nel senso che chiunque abbia sviluppato web abbia sviluppato un parte in PHP, se no sta mentendo, però non, diciamo, non in maniera professionale. Solo quando, ad esempio, studiavo all'università ho fatto un periodo da freelance, diciamo, da quando sono sviluppatore a tempo pieno, no, dopo non l'ho più toccato. Ho sempre lavorato da back-end in Java e front-end in quello che capitava.
Domanda da tecnologista, Francesco. Quando sei tornato nel mondo Java Virtual Machine, dopo un po' di anni, perché raccontavi, hai fatto un percorso che poi ti ha portato a fare front-end per un po', hai menzionato Kotlin, per esempio. Com'è stato il tuo ritorno alla JVM e quali sono state le tue riflessioni prendendo in mano Kotlin, che ha un feel da linguaggio molto più moderno? Fa vedere che sono cambiate un po' di cose. Come te la sei sentita?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, il ritorno alla JVM, ti dico più che le mie sensazioni, quello che mi disse il cliente quando ho cominciato a parlare con il codice, a fare pair con il loro team, lui mi disse, si vede che sono anni che non scrivi in Java. Etto, però mi disse una roba tipo, il tuo codice funziona e lo capisco al volo, quindi è scritto bene, però si vede che non lo scrive un javista. E penso che sia così, nel senso, penso che il linguaggio si chiami linguaggio per questo, penso che dopo un po' ti modella la mente. E ne parlavo con dei miei colleghi l'altro giorno, no? Si parlava di TypeScript contro JavaScript, e in realtà gli ho detto una cosa, ho detto sì, TypeScript può anche essere un linguaggio migliore, però ogni tanto programmare senza tipi vi fa fare dei salti mentali differenti rispetto a programmare con i tipi. Proprio perché lo faccio, cioè, nel senso, magari mezza giornata Java, mezza giornata JavaScript. Saper come, secondo me, come emisfero destro, emisfero sinistro, saper pilotare con entrambe queste mentalità per me aiuta. E Kotlin per me è amore a prima vista, cioè, nel senso, ho un po' l'integrazione con l'IDE, un po' il fatto che effettivamente sia immutabile by default aiuta, rende il codice incredibilmente più, insomma, più snello ed elegante. A parte la sintassi, che può piacere o no, non so, il companion object, no? Ci sono delle robe che magari qualcuno stonano, però il fatto che possa creare classi one line che hanno già il metodo copy, che sono già immutabili, cambia completamente, secondo me, alcune carte in tavola. Cioè, anche ad esempio, non tanto la verbosità del Java, ma il fatto, ad esempio, che ogni file ha la sua classe, no? Per esempio, quel tipo di atteggiamento lì, Kotlin è tutto molto più sciolto. Ad esempio, i value object di TO sono una riga, quindi non ha molto senso andare a mettere in un file separato. Tengo tutto più o meno dove li utilizzo, perché tanto è, nel senso, è una riga. Ho lo stesso peso di creare un JSON in JavaScript, no? Questa cosa qui cambia com'è completamente le carte in tavola e ti fa guardare Java con occhi diversi, secondo me. Senso, cioè, anche quando lavori in Java, forse diventi più pragmatico. Ecco, questo secondo me è il vantaggio del Kotlin. È un linguaggio
Sicuramente
estremamente pragmatico.
Mi sta venendo voglia di condividere un'idea e iniziare a scrivere un po' di codice con voi. Mostrare un po' di feature. Attenzione, abbiamo un hater di Clojure. Peccato che non ci sia Giovanni qui.
No, Clojure non l'ho mai vista, devo dire la verità. Penso che te, non lo posso dire.
Non odiamo nessun linguaggio. Cioè,
assolutamente no.
Siamo 15 minuti in, non abbiamo ancora parlato di lavoro full remote e quindi direi che è il momento di cominciare a entrarci dentro, così dopo prendiamo anche una domanda del pubblico, perché Dante è un PC, ci ha lasciato una domanda. Quindi partiamo proprio da lì. Dicevi, entri nell'azienda che poi sarebbe diventata Flowing in seguito a un'acquisizione e ci raccontavi prima fuori onda che in realtà già prima di questo merger il regime di lavoro era un regime ibrido in cui c'era un po' lavoro in presenza, un po' il lavoro in remoto. Vuoi raccontarci di quella transizione a full remote?
Sì, allora in realtà più che un'acquisizione era proprio un merge 50-50, ok? Quindi di due aziende che erano entrambe radicate sul territorio. In particolare io lavoravo in un'azienda che si chiamava Xtrategy, che era in provincia di Ancona, e l'altra azienda era Ideato, che aveva la sede, l'ufficio principale a Cesena. Proprio negli anni in cui cominciavamo la fusione, perché il processo di fusione è stato particolarmente lungo, io mi sono trasferito. Quindi quello che è successo è che poi Xtrategy ha cominciato a fare lavoro ibrido, perché c'ero io, c'erano un altro paio di persone che non abitavano più Ancona, mentre l'altra azienda l'ha fatto da sempre, cioè c'era la sede principale e c'erano delle persone sparse un po' per tutta Italia. In realtà poi, fondendoci, diventando più grandi, ci siamo resi conto che il modello ibrido non funzionava benissimo e abbiamo preso un po' la palla al balzo, cioè abbiamo detto ok, ormai ci siamo fusi, siamo una nuova realtà con un nuovo nome, togliamo anche le sedi storiche e andiamo full remote. Questo anche proprio per andare a togliere, sai, quelle classiche cose, dai, il nostro ufficio, il vostro ufficio, eravamo tutti alla pari e stavamo cominciando a sentire un po' il peso del lavoro ibrido, nel senso che comunque se tu hai una sede ad Ancona, se te sei a Treviso, sei sempre quello che abita a Treviso, c'è poco da fare. Nel senso, perlomeno il lavoro ibrido fatto in quel modo, no? Che tu siete tutti vicini e quando volete andate in ufficio. Eravamo veramente distribuiti in tutta Italia, già all'epoca. E quindi decidemmo, prima del Covid tra l'altro, di chiudere tutto e cominciare a lavorare totalmente da remoto.
Una domanda che ha senso in questo contesto, Francesco, è riguarda la scala del team, cioè di quanti ingegneri stiamo parlando, quindi quanti team di sviluppo?
Allora,
poi
oggi siamo una cinquantina tra operativi e non, ok? Nel senso, tra compresi commerciali e tutto, dovremmo essere più o meno 50, e siamo distribuiti su buona parte d'Italia, da Sicilia, Puglia, fino ad arrivare a Gorizia, o anche lato Tirrenico abbiamo qualcuno, quindi adesso cominciamo ad essere un numero abbastanza interessante, anche come caso studio proprio di lavoro fuori molto, secondo me.
Ma Francesco, la distribuzione del team, dei team, ha qualcosa a che fare poi con i clienti che avete sul territorio? E a questo magari prima è meglio dire, i clienti che avete sono prettamente italiani o lavorate anche con l'estero?
Allora, sono prettamente, abbiamo qualche cliente estero, però diciamo, ecco dove siamo, esatto. I clienti che abbiamo sono principalmente italiani, insomma, non vorrei spararti percentuali, ma penso un buon 9 su 10 siano italiani, forse qualcosina in più. Non abbiamo moltissimo estero. La distribuzione delle persone non dipende dai clienti. Dipende da, un po' per ragioni storiche, sono parecchi nelle Marche, perché comunque sono che venivano dalle vecchie realtà, ma nel nostro recruiting ci siamo accorti che comunque funziona bene sul territorio. Adesso, da Treviso, nella zona ad esempio del nord-est, eravamo io e il mio collega, adesso siamo 6-7, dopo 5 anni. Quindi ecco, è più questo che può determinare eventualmente la posizione delle persone. I clienti no, nel senso che comunque non facciamo body rental che andiamo dal cliente, ok? E anche quando non c'era il Covid, io prendevo una freccia a settimana che giravo parecchio, tant'è che ogni volta che capitavo a Bologna incontravo un mio collega, che giravamo tutti parecchio, però non era in maniera stabile nell'ufficio del cliente, si girava perché comunque attività di pre-sales, attività di questo tipo c'erano. Però ecco, quindi non è che uno dove abita è legato ai clienti. Nessuno di noi abita nella stessa città di un cliente, se non per caso.
E
Chiaro.
poi
Una...
immagino, scusa Davide, una nota sul fatto di creare inevitabilmente delle specie di hub di ingegneri, no? Cioè, non è che un'azienda lo fa apposta ad assumere gente nella stessa area geografica, però c'è un po' un valore aggiunto nel provare ad avere più di una persona in un determinato luogo. In qualche modo, quando c'è una sola persona remota, poi magari si crea un po' quella rottura di simmetria, no? Rispetto ad avere appunto un'unità nelle Marche che, anche se lavora in modo distribuito, può trovarsi per un piccolo evento oppure per un gathering, al contrario di quello che c'è
Allora,
altrove.
in realtà questo dipende, nel senso, in realtà quello è questo, a volte succede in maniera naturale, ma una cosa su cui siamo molto attenti è che l'azienda deve funzionare esattamente identica per tutti. Poi quello che succede è che io mi incontro una volta a settimana con i miei colleghi di Treviso, siamo quattro che abitano a Treviso, ci vediamo a pranzo e lavoriamo qualche volta insieme da un coworking in città.
Certo.
Però diciamo che tutta la ritualità aziendale, tutti i meccanismi aziendali devono funzionare a prescindere da dove ti trovi. Ad esempio, anche quando lavoriamo insieme, noi non abbiamo quelle telecamere da ufficio, ognuno ha il suo Mac, le sue cuffie. Proprio perché sennò quello che succede è che i tre che stanno nella stanza isolano quello, il quarto che sta da un'altra parte. Quindi diciamo, l'azienda non tiene conto della vicinanza. Poi è ovvio che ci sono dei meccanismi anche extra aziendali, cioè nel senso i miei colleghi delle Marche si sono visti per una cena, erano in 20, e che comunque da quella fascia d'Italia ce ne sono parecchi. Però ecco, un mio collega di Treviso ha la moglie siciliana, quindi quando si è sposato ha fatto, diciamo che si è sposato durante il Covid, quindi è stato, diciamo, abbastanza delirante, però diciamo che quando ha potuto fare una festa di nozze in Sicilia c'erano dei due colleghi siciliani, poi ha fatto un altro viso e c'ero anch'io. Quindi diciamo è più quello che dici tu c'è, ma è più per l'extra lavoro. Il reparto lavorativo siamo abbastanza ligi nell'essere sempre remote friendly e di trattare tutti uguali a prescindere dalla distanza.
Sì,
Non è
condivido
che
la tua
vai,
esperienza,
vai, vai.
Francesco, perché lavorando per un'azienda full remote, a mia volta vedo anche io il fatto che la collocazione geografica è un valore aggiunto per le attività, diciamo, extra lavorative, perché è un valore aggiunto il fatto di poter
Certo.
staccare, prendere un caffè insieme, eccetera. Però quando si tratta di attività di lavoro, allora non c'è locale remoto, c'è solo remoto, non importa dove, anche se si è nella stessa stanza, quindi stessa esperienza dalla mia parte. Vai Davide, scusami.
No, ci sta che si creino poi degli hub in base anche, cioè, esistono i passaparola nelle assunzioni in Flowing, cioè magari appunto tu dicevi che ci sono un po' di colleghi, qualche collega c'è a Treviso, in zona tua.
Sì.
Ci sta che poi il fatto che tu magari faccia networking all'interno della tua comunità magari locale e poi quindi si crei quella catena di assunzioni che portano a creare questi piccoli hub sul territorio, no? Esiste questa cosa?
Sì, esiste, diciamo, non è strutturata, nel senso che esiste perché a molti dei surfer, così ci chiamiamo tra noi, piace comunicare. E quindi quello che succede è che sono persone comunque in vista, perlomeno localmente, e poi quello che succede è che la gente attiri persone simili a te. Io, ad esempio, due colleghi che sono di Treviso, li ho conosciuti proprio tramite il MUG, che è lo user group che insieme a degli amici li ho gestito qui a Treviso per qualche anno. E sono venuti agli eventi e poi sono diventati i nostri colleghi. Però diciamo non è strutturale di Flowing, non è una cosa su cui Flowing investe. Flowing investe su cercare in tutta Italia senza problemi. Poi quello che succede, questa è una cosa che succede naturalmente, nel senso è, sai, sei vicino. Tra ex colleghi, cioè tipo un mio collega è stato mio ex collega per un'azienda precedente per 5 anni e poi è venuto a lavorare in Flowing. Quindi diciamo queste cose ci sono, non è diciamo una roba su cui aziendalmente puntiamo, cioè puntiamo ad avere un flusso di sviluppatori, come dire, costante nel tempo, una crescita costante, che avviene tramite canali più ampi del networking. Questo, diciamo, a volte ci dà una buona mano, nel senso che comunque, sai, se conosci la persona in maniera diretta hai un appeal diverso anche per quanto riguarda il recruiting.
Certo, e poi magari parliamo del recruiting di Flowing, come funziona, perché si parla spesso di aziende italiane e dei loro processi di assunzione, e soprattutto magari in un periodo in cui c'è tanta richiesta da parte delle aziende, sapere cosa succede, quali sono le cose che contano per Flowing quando guardano un candidato, e questa è una cosa che sarebbe interessante poi che ci raccontassi. Magari Dante NPC aveva già una domanda ed è il tempo di farla, direi. Quindi domanda in tema lifestyle, con un lavoro full remote, ossia zero presenza fisica, come decidete cosa, come, penso sia, co cosa, come, dove vivere e come bilanciate la vita extra lavorativa?
Ah, domanda interessante, nel senso, dove vivere? Ha scelto mia moglie, nel senso, mia moglie ha trovato lavoro a Treviso, io vado lì, nel senso, ho detto, vabbè, io posso lavorare dove voglio, ti seguo, è stato abbastanza semplice. Il bilanciamento vita extra lavorativa è una domanda difficile, nel senso che io poi ho deciso di lavorare in casa, nel senso, non ho neanche un co-working, ok? Io lavoro in casa, quindi voi non lo vedete, ma a fianco allo schermo io ho la mia PlayStation, quindi in realtà io finisco di lavorare e entro nel mio, questo smette di diventare il mio studio ed è la mia cameretta, come quando avevo 15 anni. Ho fatto anche pace, nel senso, questo ho fatto pace con me stesso, che non riuscirò più a separare bene vita lavorativa e vita professionale, cioè vita lavorativa e vita personale, nel senso che è ovvio che dopo cena vuoi fare una partita alla play, ma è sullo stesso posto dove ho il Mac. Quindi che succede se vedo una mail? Che probabilmente la leggo anche se fuori dal lavoro. Questo, diciamo, questo è un problema. Un problema con cui ho cercato di convivere personalmente e ho deciso di prenderlo come fatto, cioè nel senso non, io non potevo aggiustare tutte, quindi bisogna fare pace col fatto, almeno io ho fatto pace col fatto che non è un lavoro quello che, per cui stacchi alle 6. Mentre all'ufficio a un certo ora dice vabbè basta, devo andare via. Qui può capitare che insomma a volte ci sono delle giornate particolarmente intense in cui anche se nessuno te lo dice non riesce a staccare la spina facilmente. Però nel frattempo ho un bambino di 6 mesi, e questo bambino di 5 mesi, scusate, me lo sono goduto tutto, cosa che se fossi stato in ufficio non avrei potuto farlo, quindi poi sono, come dire, trade-off anche questi. C'è un problema sul work-life balance dal lavoro da remoto, non voglio mentirvi, nel senso per chi lo fa ormai da 5 anni, 6 anni abbondanti, serve un po' di autodisciplina. O serve essere zen, cioè far pace che non tutto è perfetto.
Facciamo le domande difficili, Francesco, no? Cioè, c'è un aspetto di accettazione personale, come dici tu, hai fatto questo lavoro di dire, ok, lo accetto, talvolta inevitabilmente. La linea tra vita e lavoro sarà un po' più offuscata. Mi va bene così, è una cosa che riesco a gestire, anche personalmente riesco a gestirla, e accettarlo ti mette anche in uno stato mentale molto più in cui, per esempio, non ti senti che stai togliendo tempo ad altre cose, no? A livello di gestione familiare, per esempio, appunto, avendo una compagna, un figlio, eccetera, è stato difficile trovare un equilibrio in quel senso, cioè è stata una cosa che hai dovuto negoziare in un certo modo, perché da un lato c'è la tua accettazione personale, dall'altro c'è l'inserimento nella famiglia, il fatto di stabilire che alcune
No,
volte si sfora, no, a livello di
no,
cuore.
no, no, quello non è mai stato un problema, nel senso anche perché poi, diciamo, quando diventa un problema è un segnale, nel senso questo è quando non è un problema, diciamo, me la gestisco da solo, nel senso con i miei ritmi. Se mi rendo conto che diventa un problema, no, a quel punto è bandiera rossa, no? Nel senso safety car, ok, è un segnale. Diciamo, dal punto di vista della convivenza, che poi è stata particolare perché poi c'è stato anche il Covid, quindi poi in realtà nel mio caso personale anche mia moglie ha lavorato da casa per un anno e mezzo tutti i giorni. Ma diciamo in fase normale l'unica cosa su cui ci eravamo accordati è ok, quando troviamo casa serve una casa dove ho uno studio. Cioè ho bisogno comunque di un posto in cui posso chiudere la porta e dire ok, adesso vengo a cena, è finita. Questa è l'unica cosa che avevo, diciamo, negoziato, diciamo, come vita, diciamo, di coppia. Se Se no, il resto in realtà no, anche perché i vantaggi, anche per una coppia, secondo me sono molto più degli svantaggi, nel senso che, ok, sei bloccato, hai un bug del cavolo e non riesci a risolverlo, ok, hai 2 ore, vai a fare spesa. Cioè, nel senso, non stando in ufficio puoi andare a fare tutte quelle cose che comunque portano valore a, come dire, anche alla vita di coppia, alla vita familiare. So pulire no, perché non sono in grado, però cucinare mi piace, vuol dire sempre a volte alle 5 comincio a fare delle cotture lunghe fino alla sera. Perché così. Però a volte ci sono le serate in cui non riesci a staccare e vedi che hai la testa da un'altra parte.
Certo. E sai, la questione dello spazio fisico, di separare spazio di lavoro e spazio di vita privata, è una cosa che è tornata in molte puntate di Non Compila, ne abbiamo parlato anche approfonditamente e quindi l'importanza di avere questo spazio dedicato è un po' una conferma che è ricorrente per chi ci sta guardando, è una cosa che ritorna. Quindi un suggerimento da seguire, ovviamente quando c'è la possibilità, perché non tutti hanno quella stanza extra.
No.
Lorenzo, tu dai il buon esempio in questo?
Io sono in un co-working space al momento.
Adesso sì, hai vinto. Francesco e anche Lorenzo, in realtà, perché voi siete i lavoratori da remoto, quanto è importante poi che l'azienda anche spinga affinché ci sia quel bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata? Cioè, cosa può fare l'azienda per aiutare i dipendenti in questo?
Allora, quello che può fare l'azienda è dare una cultura che c'è una cultura del lavoro che sia se stai facendo troppo, io non ti dico grazie. Sembra una cosa cattiva, però il punto è, per esempio, da quando sono in Flowing io non ho preso un euro di straordinario. Ed è giusto, nel senso, perché? Perché io, cioè se io non ti chiedo di lavorare di più, se tu stai lavorando di più e qualcuno se ne accorge, stai lavorando molto di più e qualcuno se ne accorge, ha il dovere di dirti, ehi, fermati, non devi lavorare 12 ore. A volte succede, ma non perché qualcuno lo impone, ma non ci sono neanche le scadenze, nel senso, non, è il tipo di lavoro che ti porta a fare a volte, entri nel tunnel e non vuoi uscirne. Serve un'azienda che su questo è molto rigida e che instilli una cultura del, se lo notate, fermatelo, okay? Fermate il vostro collega che sta facendo questo. E questa è una cosa che spesso noi facciamo. Non sempre, perché non sempre qualcuno se ne accorge, però quando uno vediamo che è particolarmente preso, spesso gli si consiglia, sì, però calma.
E sul tema, Francesco, visto che stiamo parlando di full remote e quindi anche di challenge, di sfide del full remote, come dicevi, talvolta è un po' difficile accorgersi che qualche collega sta facendo fatica con magari appunto a lavorare su un determinato tipo di progetto oppure al fatto che magari stia sfuggendo di mano l'equilibrio tra vita privata e lavoro. Che tipo di misure avete a Flowing per cercare di tenere fare una specie di controllo della temperatura, no? Di come le persone. C'è una sorta di health check o qualche tipo di cerimonia che vi permette di fare un po' di scavare nel come sta la gente a livello psicologico?
Allora, ti direi no, nel senso che abbiamo proprio un tool che abbiamo implementato proprio da adesso, cioè che una volta al mese a tutti i team arriva una form in cui si fanno una serie di domande e ogni team ha un punteggio del suo morale che va da 1 a 4. L'idea è che abbiamo un team di planning, di cui mi occupo anch'io, che tiene sotto controllo tutti questi dati. E fa un po' di considerazioni, cioè del tipo anche, ok, il morale del team è molto basso, ma il progetto finisce fra un mese, ok, perfetto, a quel team avrà dello slack time in più, perché tanto non è che quando finisce un progetto hai subito un altro, dipende dai periodi, oppure il team è giù di morale, il progetto è molto lungo, ok, fermi, bandiera bianca, calma, a bocce ferme si capisce qual è il problema e si provano a fare dei correttivi. Che possono essere in questo caso particolare di cambio di team, perché magari le persone vogliono, sentono che non riescono a gestire quel cliente, oppure ad esempio commerciali, nel senso ci rendiamo conto che quel team non basta più per il lavoro svolto, quindi si fa anche una trattativa commerciale per ricalibrarlo. Poi questa è una cosa abbastanza recente sulla quale che stiamo rodando proprio in questi mesi, quindi ti direi che non c'è, cioè non so dirti se funzionerà. In realtà, quello che funziona molto è avere tanti momenti di confronto, tanti momenti cross team. Tipo in Flowing noi abbiamo anche un Academy, cioè ogni mese ci sono due eventi formativi fatti da dipendenti verso altri dipendenti. Uno è fisso e praticamente va a spiegare il modo in cui noi lavoriamo, quindi sono quegli argomenti che per noi sono cardine proprio del mo nostro modo di lavorare, il nostro contratto, come facciamo planning, tutta una serie di cose. L'altro è libero e i dipendenti, per esempio, c'è un mio collega ci ha insegnato Prisma, ad esempio, l'ultima volta, un ORM per Node. E cosa succede? In questi momenti senti i tuoi colleghi e in qualche modo lo intuisci. Cioè, se diceva che veniva a un evento e poi non viene più perché c'è un impegno, come dire, comincia a mangiare la foglia, allora il giorno dopo magari ci parli. Cioè, quindi, fino ad oggi, creare momenti di aggregazione cross team, plenari o in qualche modo comunque extra dal lavoro del team, ci ha fatto intuire parecchie cose. E poi facciamo anche parecchi one-to-one. Perlomeno le persone più anziane, diciamo, di Flowing, hanno un po' l'onere comunque ogni tanto di andare a parlare con le persone, anche one to one. E poi stiamo mettendo insieme questo health check, che ricorda un po' un tool di Spotify, che è il saluto del team, mi sa che è un concetto dal Spotify Model, se non sbaglio, però il nostro non è così strutturato, è proprio una form con una serie di domande da cui ti viene fuori un punteggio e per i punteggi bassi puoi andare a fare un po' di capire qual è il problema reale del team.
Certo, super esaustivo Francesco.
Grazie.
Credo che ci siano un sacco di spunti da prendere, soprattutto per engineering manager e persone che gestiscono altre persone. In engineering, in particolare, è sempre un po' difficile andare a fare appunto queste valutazioni di come la gente sta veramente. Mi piace molto l'idea di come eventi extracurricolari, per così dire, abbiano anche questa capacità di fare venire insieme le persone, ma anche di far capire chi non c'è a livello mentale, chi ha la mente occupata, non ha la capacity per dedicarsi a attività leggermente fuori dal percorso di delivery pura, no? Mi viene in mente un esempio che abbiamo noi in azienda. C'è un cosiddetto esperimento del 5%, quindi l'idea di dare, che è molto poco tempo, sono 4 ore ogni 2 settimane praticamente, in cui ciascuno può fare un po' di esplorazione o lavorare con un piccolo gruppo su progetti vari. Il problema di questo tipo di iniziative, come l'ho visto in altri contesti, altre aziende, nello stesso modo, è che molti non prendono parte a questa iniziativa perché hanno la mente occupata con altre cose, con altri progetti. E quando questo succede, in qualche modo si rompe la magia della spontaneità, dell'esplorazione, eccetera, eccetera. Quindi la sfida diventa non quanto tempo a dedicare all'esplorazione, ma come fare a fare in modo che questa esplorazione sia un'attività a cui partecipano tutti piuttosto che non solo poche persone, no?
Infatti su questo noi abbiamo fatto una scelta tempo fa, noi non abbiamo tempo protetto, ok? Nel senso, noi abbiamo, cioè, i surfer possono usare lo Slack time per studiare, preparare side project, preparare talk, quello che vogliono. Però non diciamo che hanno un tempo protetto. Uno, perché in realtà poi è una promessa difficile da mantenere. Nel senso, essendo molto pragmatico, a volte quello che succede è che non puoi, perché ci sono, cioè, può succedere che due o tre persone si licenzino e quindi tu sei sotto e quindi devi lavorare e quindi non puoi farlo. Quindi poi cosa fai? Rompi una promessa? Non è carino. Quindi quello che noi creiamo sono tutta una serie di attività che aiutano le persone a staccare la testa e diamo la possibilità alle persone di auto-organizzarsi. Cioè dicendo, guarda, che se tu hai uno slack time, senso, quindi poi quello è il 5%, nel senso noi non diamo un tetto, noi ragioniamo al contrario. Diamo ai team, no, scusa, a ogni persona una mail, arriva a fine mese, dove viene detta la sua produttività. Cioè viene detto quanto tempo in percentuale hai speso su attività, come dire, puramente operative, sia il tuo che quello aziendale, in modo tale che poi le persone si auto-organizzino in base agli impegni, a quello che hanno. Quindi si va a creare in questo modo, quello che cerchiamo di fare è andare a creare una cultura dello slack time, cioè prenditi il tempo che ti serve quando ti serve, ma non te lo promettono, non te lo mettono nel contratto perché mi aspetto di lavorare anche con delle persone che poi siano disposte in qualche modo a essere dei professionisti, cioè a fare altro, si fa altro. Ma aziendalmente andiamo a creare sia questa consapevolezza e che poi tutta una serie di attività, l'Accademy è solo una, nel senso poi abbiamo in realtà anche il nostro planning è abbastanza partecipativo, cioè una serie di ritualità che comunque permettono alle persone di intervenire e di investirci tempo. E questo ci aiuta poi, come dire, a farci le domande quando alcune persone non le vediamo mai, o quando dovevano esserci e non ci sono, eccetera, eccetera.
E Francesco, mi piace, un aspetto che mi piace di quello che dicevi è come quando si dà al dipendente una misura di come il dipendente sta lavorando, per esempio, hai avuto il 15% di slack time e un riferimento invece globale di gruppo, che è l'azienda, no? Quindi dice, guarda che in media l'azienda ha avuto 20% di slack time, per esempio. In qualche modo si dà un riferimento e c'è una specie di automatico aggiustamento per cui il dipendente proverà a lavorare più, ad andare più verso il basso e poi il resto dell'azienda in qualche modo proverà ad adattarsi un po' alle necessità anche, perché ovviamente se c'è qualcuno che è sovraccarico vuol dire che qualcuno può raccogliere
Esatto, intanto
quell'extra carico,
l'idea è
no?
un po' questa, non funziona
Mm.
sempre,
Certo,
però l'idea è più o
però
meno
è
questa qui.
interessante questa idea di automoderarsi, come dire, cercare di trovarsi da qualche parte al centro. Molto, molto interessante. Vai, Davide.
Sì, allora mi piaceva entrare nell'ambito della consulenza made in Italy e quindi insomma capire qual è il tuo punto di vista dall'interno. E un'altra cosa che avevo, un'altra domanda che avevo sempre in questo ambito è, avendo clienti italiani prevalentemente, quali sono le problematiche comuni che avete trovato tra i clienti, se c'è insomma qualcosa che vale la pena di condividere, ma principalmente è il mondo consulenza Made in Italy, come funziona, come va, come non va.
È una domanda molto, molto difficile. Allora, anche perché secondo me il mondo consulenza vive secondo me tanto di stereotipi, nel senso che poi in realtà quando si citano le aziende di consulenza se ne citano sempre le stesse, ma in realtà poi ogni azienda di consulenza ha proprio il suo modo, secondo me, di essere. Quindi mi è un po' difficile dirti come vanno le aziende di consulenza. Noi abbiamo trovato secondo me un modo interessante di, passatemi il termine, un po' brutto, educare un po' i clienti, perché comunque i clienti italiani a volte sì, effettivamente non riconoscono il valore del software, cioè ci sono delle problematiche legate ai clienti italiani. E il nostro mondo fondamentalmente sono tre le cose che facciamo. Allora, la prima è stata quella di diventare un'azienda abbastanza grande da permetterci di avere tutte le skill in casa. E questo un po' ci ha aiutato a curare il cliente a 360 gradi e a non creare silos, nel senso che se tu ti dedichi magari al maggiore esperto mondiale di C# per risolverti un problema e a un esperto di UX, a un esperto di mobile application, tutti separati, saranno tutte aziende che avranno test culture differenti e quando lavorano insieme a volte fanno un po' fatica. Questo lo dico anche perché mi capita di lavorare con altre aziende. Questa è stata la prima cosa ed è molto vincente inglobare in qualche modo il cliente nei tuoi meccanismi, perché tutti i pezzi girano all'unisono. La seconda è stata smettere di fare preventivi, ok, tranne casi particolari in cui magari devi partecipare a delle gare, ok, non siamo dei puristi su questo, però l'80% delle volte noi non facciamo preventivi. Quando qualcuno ci chiede quanto ci costa questo software, e tolto quello che si chiama profilo budgetario, cioè ho 100.000 euro, pensi che basta, no? Cioè, nel senso, no, guarda, lascia perdere, non ti puoi manco avvicinare, però tolto quel tipo di budget lì, quello che noi facciamo è vendiamo quello che noi chiamiamo product discovery, quindi un format che i nostri UXer insieme ai nostri developer e cloud disegnano ad hoc per andare dal cliente e capire qual è il suo, diciamo, obiettivo e qual è la strada che si può fare per portare il progetto a compimento. È importante, questa cosa qui è pagata a parte, per esempio, non entra nel budget di progetto. E questo perché? Perché così la gente sta comprando la nostra onestà intellettuale. Ora, sembra molto brutto, sembra prostituzione, però il punto è, se tra noi non c'è come dire, un accordo di centinaia di migliaia di euro per un progetto, ma veniamo lì solo per quei 2 giorni, e quei giorni me li paghi, io non devo recuperare quei soldi. Tu mi stai pagando per il mio tempo, io ti farò da consulente, quindi sarò anche molto duro con te. Più di una volta ci è capitato di smontare l'idea del cliente. Questo senso è più delle volte, poi a volte il progetto non è partito, a volte la gente ci ha anche ringraziato. Questo cambia molto, le carte in tavola quando si parla di nuovi progetti. E poi l'ultimo è stato, l'utilizzo di un contratto particolare che oggi penso utilizziamo 60-70% delle volte, che è un contratto che noi chiamiamo soddisfatti o rimborsati, in cui praticamente, ipotizzando che noi stimiamo un progetto per, facciamo i conti semplici, 50 settimane, in queste 50 settimane si spendono 100.000 euro. Quello che noi facciamo, non facciamo un contratto a 100.000 euro a corpo, né un contratto time and material aperto per 100.000 euro di giornate uomo, ma facciamo contratti di una settimana e ogni settimana viene pagata 2.000 euro. 2.000 euro a prescindere dalle ore effettivamente lavorate. Quindi, a volte, diciamo, dal punto di vista prettamente del tempo va bene, a volte va male, dipende un po' dai compromessi. Sono come dei piccoli contratti a corpo. Si chiamano soddisfatti o rimborsati perché ogni settimana il cliente si deve sedere al tavolo con noi e deve dire: quello che io ti ho prodotto in questa settimana vale 2.000 euro? Se sì, andiamo avanti. Se no, tu quei 2.000 euro non me li paghi, io perdo la settimana, però poi, diciamo, possiamo smettere di lavorare insieme. Questa cosa qui, cioè il mettere anche come dire, l'iteratività e il fatto di accettare la lavorazione e di negoziare cosa fare di settimana in settimana nel contratto, aiuta a creare un regime di fiducia abbastanza interessante. E vale, in realtà vale da entrambe le parti, nel senso, quello che ho notato è che poi questo tipo di approccio ha anche delle conseguenze ingegneristiche molto interessanti, perché nel contratto a corpo, da ingegnere, tu sei terrorizzato, perché qualsiasi problema sono cavoli tuoi. Perché qualsiasi cosa esce dal seminato che tu hai definito un anno fa è un delirio. Nei contratti time and material classici, c'è cioè quella che dice: io ci metterò, secondo me, più o meno questo, però io ti costo tot al giornata, quando te vuoi mi smetti di pagarmi, che è l'estremo opposto. In realtà spesso ho notato che io stesso ho meno pressione. Poi sì, dovremmo essere tutti professionisti. Però è ovvio che siamo anche esseri umani, ok? Nel senso, è inutile negarlo, non siamo delle macchine. E quindi a volte ci perdiamo come programmatori in cose poco pragmatiche. Il fatto invece di avere il focus ogni settimana e di mettersi in gioco come team, di guarda che rischiamo di non essere pagati se non portiamo a casa quello che abbiamo concordato insieme al cliente una settimana prima, è un lasso di tempo abbastanza piccolo per non promettere la luna e andarci male, ma comunque da quella giusta tensione per far sì che tutti siano focalizzati sull'obiettivo. Cioè, questi sono più o meno i 3 elementi che secondo me oggi caratterizzano, scusate, il consulting fatto da Flowing. Non mi sento di dare un giudizio sul consulting made in Italy. Diciamo che i clienti italiani a volte vanno educati, questo sì, questo assolutamente.
Sulla questione delle problematiche comuni che avete visto tra i vostri clienti, c'è qualcosa. A parte, come dicevi prima, spesso viene dato poco valore a quello che viene prodotto da un'azienda, soprattutto se si parla di software, no? E c'è ancora forse un po' questa mentalità, che, come dicevi tu, va educata, nel far apprezzare anche il valore che una persona, un team può portare.
Allora, questo è uno, e l'altro, questo è l'altro pattern che hanno tutti quelli che non si occupano di software, diciamo, per mestiere, è l'impossibilità di pianificare. Cioè, questa è una cosa che fanno veramente fatica ad accettare. Cioè, i programmatori sanno che pianificare a più di 2 mesi è praticamente inutile, nel senso che possono capitare talmente tante cose che diventa molto molto fumoso, ok? E quindi quello che va insegnato ai clienti è che uno sviluppo software, a parte essere un processo di learning più che di doing, ma questo è già troppo complicato per parlare con i clienti, ma è un viaggio. Quindi Quindi il punto è, io non voglio calcolare, io devo andare a fare un viaggio da Treviso e andare a Palermo, a piedi. Ok, possono succedere talmente tante di quelle cose che io non voglio decidere adesso, prima, se a ogni strada voglio girare a destra o a sinistra. Io devo definirmi l'obiettivo, capire quanta forza ho nelle gambe, no? Questo è il budget, non è che sarebbe stupido ragionare senza budget, ma scegliere insieme a te di volta in volta. Questa cosa qui è difficile, in realtà, questo è proprio un pattern che c'è quasi sempre, perché da un lato giustamente chi non si occupa di software dice io ho questa cifra, mi devi assicurare che arriviamo al traguardo, e dall'altra spesso i programmatori sono anche molto talebani poi sul discorso Steam, e quindi bisogna un po' trovare un compromesso. Il compromesso è, ok, tu dimmi che budget c'hai e dimmi quali sono le tre cose più importanti da fare. Cominciamo da quello. Così io sono sicuro che quei 200.000 euro tu non li butti. E il resto, vediamolo insieme. Questa cosa che è molto difficile da far passare. Non sono sicuro che dipenda dal fatto che sono clienti italiani. Penso sia dipenda dal fatto che è una caratteristica del software che non viene spiegata bene al resto del mondo.
Certo, c'è la complessità di parlare di incertezza, di incognite
Esatto.
sconosciute, eccetera, eccetera. Francesco, per chiudere il loop sul lavoro full remote e poi magari parliamo un po' del tuo libro,
Sì.
così ci spendiamo almeno 10 minuti, abbiamo una domanda dal pubblico che possiamo prendere subito, a caldo così, e poi te ne faccio una io per chiudere.
Quindi cosa ne pensate di employee tracking software per aziende full remote? Questo è un aspetto interessante.
E che non so manco che cosa
Deduco
sono.
che sia un qualcosa per vedere quanto e cosa fai tu, dipendente che lavori da remoto, e quindi entri un po' nell'ambito.
Ok, adesso ho capito. L'equivalente del cartellino, mettiamo così, non ha
Peggio.
senso. Nel senso
Peggio.
peggio forse. Nel senso l'azienda full remote si basa sulla fiducia e non sul controllo. Questa è una cosa che chiunque sia un imprenditore, un capo di un team che vuole lavorare remoto, questa è una cosa che deve capire subito. L'azienda full remote si basa sul fatto che tu ti devi fidare che chi hai di fronte, cioè meglio, chi è lontano e lavora insieme a te, faccia bene il suo lavoro, no, nel senso al meglio delle sue possibilità, nel senso che non ti voglia fregare e quindi che tu non lo debba controllare. Diciamo che per noi questa cosa è particolarmente semplice perché il punto è i nostri dipendenti, tutti i dipendenti, io stesso, tutti noi parliamo con i clienti, quindi in realtà è facile. Se a fine mese, come dire, Flowing manda le fatture e i clienti non le pagano. Cioè, ecco, cioè, in realtà il resto non ci interessa. Abbiamo, cioè, il software che segniamo, come dire, le ore in cui lavoriamo per i singoli progetti, ma quello perché ci serve solo per un discorso, come dire, di creazione della busta paga, cioè devo sapere quando sei andato in ferie, se no non riesco a fartela, e di fatturazione, ok? E time tracking, però diciamo è molto aleatorio, cioè non è che ti segniamo quando vai in bagno o non ti segno se tutte le ore sei andato a fare spesa e recuperate dopo cena. A me non me frega. Questo è fondamentale, altrimenti non può funzionare. Cioè, non c'è modo per cui questa cosa. Adesso che ho letto employee tracking, sì, mi ricordo che mia moglie, che lavora, un dipendente pubblico che ha lavorato da remoto durante la pandemia, si parlava di installare tipo dei software con le telecamere per controllarle. Ok, adesso comincio a capire. Ok,
Certo.
no, è una cazzata. Questo ve lo posso dire,
Queste
diciamo direttamente, no? Non può funzionare.
esperienze distopiche con il Grande
No,
Fratello
no,
sono
no,
belle.
no. Devi fidarti dei tuoi colleghi, tutti quelli che lavorano con te ti devi fidare. Se
Visto che
non
si
ti
parla di.
riesci a fidare, non assumerlo. Ecco, questo è.
Esatto, visto che si parla di fiducia, no? Se un'azienda si trova o manager o comunque la direzione non si fida dei suoi dipendenti, mi verrebbe da dire che c'è qualcosa che è andato storto col processo di assunzione. O c'è qualcosa di fallato nel tuo processo di assunzione, perché significa che non ti fidi delle persone che tu hai scelto e quindi le hai scelte male, o meglio, non hai fiducia nelle tue stesse capacità di scelta, no? Quindi forse bisognerebbe
Sì,
anche riguardare come.
infatti, secondo me, allora, più che il processo di recruiting, secondo me, è aspettative di crescita, come dire, che non ti permettano di controllare bene gli ingressi. Adesso vorrei sembrare, cioè, vorrei sembrare che ci sono dei gate all'ingresso del processo del quindi flowing, però il punto è ovvio che se da 50 dobbiamo diventare 100 in 6 mesi, non il nostro processo di recruiting, che è molto, non direi selettivo, però parliamo molto con le persone, perché ci dobbiamo fidare, quindi in realtà ma è un dovuto d'essere, nel senso non è che noi ci parliamo perché li dobbiamo giudicare. Cerchiamo di capire se siamo compatibili anche dal punto di vista valoriale, passatemi il termine, ok? Che poi è fondamentale per fidarsi. Questo però, penso che il problema spesso quando succede quello è che c'è stata una crescita troppo rapida, e potessi permettere di prendere solo le persone giuste. E questo è un altro problema. Non so, quello che volevo dire è che non so certo dipenda dal processo di recruiting, ma forse anche da altro, come potrebbe essere una crescita non sostenibile.
Su questo, due parole sul processo di recruiting di Flowing. Riesci a darci un
Allora, sì,
insight?
è molto è tanto che non faccio recruiting per Flowing, devo dire la verità, però dovrebbe essere abbastanza semplice. C'è un colloquio conoscitivo in cui si capisce proprio, si fanno le domande proprio dal punto di vista perché ti piace Flowing, cosa ti attira, cosa pensi di portare, ok? Quindi non si parla tanto di tecnologia, ma si parla proprio di vita aziendale. Noi poi abbiamo un playbook dove tutti i nostri riti aziendali sono tutti scritti, pubblicati sul nostro sito. Quindi chiediamo alle persone se l'hanno letto, cosa gli piace o non gli piace. Poi diamo una settimana per preparare un progetto. Scelta libera, cioè qualsiasi cosa, basta che sia su GitHub, o Bitbucket, basta che sia, diciamo, pubblico e può essere qualsiasi cosa. Diamo anche una mano, nel senso, se sei un programmatore front-end, ti do un set di API pubblico tra cui scegliere e la gente si sbizzarrisce. Passata una settimana, facciamo un colloquio tecnico in cui parliamo del tuo progetto, quello che tu hai sviluppato in questa settimana. E lì andiamo sia a fare delle domande tecniche, cioè nel senso, quindi io ho fatto i colloqui abbastanza spesso per Flowing, adesso è qualche mese che non li faccio, ma ok, perché qui non hai fatto questo test, perché hai scelto questa architettura eventi piuttosto che quest'altra, perché hai scelto React piuttosto che Angular, roba di questo tipo qua, ma cerchiamo anche di capire il meccanismo mentale che l'ha portato a costruire quel progetto. Quindi, tipo, hai creato delle user story, hai diviso in task più piccoli, oppure ci hai fatto delle domande, perché quello che diciamo è usaci come se fossimo i tuoi clienti. Ok, quindi cerchiamo anche di capire come è arrivata la soluzione. Farvi un esempio, uno dei colloqui che non è andato bene, ci mandarono. Cioè il ragazzo che fece questo colloquio ci mandò un elenco dei requisiti scritto come se fosse una banca, prima di scrivere il software. E indovinate un po', dopo una settimana aveva fatto la metà. E, cioè, e lì abbiamo, cioè, lì è quello che gli abbiamo detto, guarda, il codice puoi migliorare, però se vuoi lavorare in un'azienda che vuole lavorare, adesso dico agile, che è molto sopravvalutata come parola, che però vuole lavorare in maniera iterativa. Non puoi creare un documento di 10 pagine prima di fare un colloquio, cioè prima di fare un progetto di una settimana. Perché poi fallisci. Penso, ecco. Quindi è più o meno questo. Passata la prova tecnica, c'è direttamente poi il colloquio con l'amministratore e il team recruiting per andare a definire poi, vabbè, RAL, dettagli più tecnici del colloquio. Fine, quindi in realtà è abbastanza lean il processo.
Pro o contro la condivisione della RAL, o il rendere pubblico il RAL, il range sul job posting?
Però anche se a volte poi la gente ti insulta perché bassa, ti dice, ma io se vado all'estero più di più, no? Quelle robe lì. Però secondo me la trasparenza vince sempre, nel senso che poi comunque è meglio mettere poi le cose in chiaro da subito. Anche perché poi quello che rischi è che tu fai tutto un processo di recruiting e poi alla fine ti scontri su una RAL che non ci hanno trovato l'accordo sui soldi, abbiamo perso tempo in due. Quindi secondo me sempre pro ammetterla. Su questo sono abbastanza un nazista, nel senso che penso che la trasparenza aziendale sia fondamentale. Quindi anche i dati aziendali, per esempio l'andamento, quante persone escono, quante persone entrano, noi rendiamo tutto pubblico e quindi poi sarebbe sciocco all'esterno nascondere la RAL. Ovviamente la RAL che prende ognuno di noi poi da dipendente è un dato riservato, quindi cioè, A parte che ce lo diciamo tra di noi, ma non lo possiamo condividere per un motivo di privacy, banalmente. Sarebbe illegale, l'abbiamo scoperto.
Certo.
Ma già, a parte questo, i range sono tutti pubblici.
Grazie
Grazie.
Francesco, super dettagliato. Non mi sembra di aver visto una pagina di Career su Flowing, è una scelta o me la sono persa mentre guardavo?
No, dovrebbe esserci, forse non è linkata nell'URL, ma se mi sa che è flowing slash job opportunities, la facciamo girare spesso su LinkedIn.
Va bene.
Forse non è linkata nella testata.
Va bene. Quindi in qualche modo da LinkedIn la gente ci può
Sì.
arrivare. Adesso
Siamo
la metto. Quasi a tempo scaduto, sempre parlando di rapporto vita-lavoro, non vogliamo sforare di troppo Francesco,
alle 8:30
però...
arriva la pizza.
Esatto, 8:30 arriva la pizza e non vogliamo fermarla. Poco tempo fa, leggo completato in maggio, aspetta, completato in maggio 2022, leggo sul sito, hai pubblicato un libro intitolato Decision Making for Software Development Teams, cioè
Sì.
come si prendono decisioni in un team software. Ci dici in poche parole cosa ti ha portato a scrivere quel libro e poi dell'esperienza del publishing, ne parleremo
Allora,
un'altra volta, però vai.
a scrivere il secondo libro mi ha portato a scrivere, me l'ha portato a scrivere il primo, perché il primo libro era un libro sullo sviluppo frameworkless in JavaScript, dove spiego come si fa un motore di rendering senza framework. Il fatto che poi quando ne parlavo in pubblico la gente mi chiedeva, ok, ma quando è che lo dovrei fare? Ok, era un argomento complicato e quindi ho raccolto parecchio materiale negli anni e ho deciso di scrivere un secondo libro proprio su come, secondo me ovviamente, perché poi qui quando non parli di codice parli di opinioni, si dovrebbero prendere decisioni in un team software. Quindi il motivo è stato questo qui. È uscito a maggio, ci ho messo un anno e mezzo a scriverlo. E era già in vendita da prima, nel senso sull'impub, un capitolo per volta, però diciamo che a maggio abbiamo chiuso la versione 1.0, poi andrà in stampa, nel senso in vendita su Amazon, tra poche settimane, un mese, mese e mezzo.
E noi quest'oggi, grazie alla tua generosità, abbiamo la possibilità di dare una copia in omaggio a una delle persone che sono nel nostro canale Telegram. Quindi avete ancora 30 secondi per iscrivervi al canale Telegram, dopodiché
Arriva.
prenderò il numero finale di persone iscritte. E quello che faremo sarà generare un numero casuale tra 0 e 59 in questo momento. Dopodiché con il mio ditino andrò a scorrere su tutti i nomi e appena capito sul numero che abbiamo estratto, quella è la persona che si becca un messaggio in privato e che riceve il libro in omaggio. E dopo magari ci possono anche fare sapere come hanno trovato il libro. Nel frattempo,
Assolutamente.
Francesco, mentre aspettiamo per questo, do qualche altro secondo ai nostri ascoltatori per iscriversi al canale se non l'hanno ancora fatto. Perché non facciamo la domanda di rito di chiusura, Davide? Così dopo siamo pronti per assegnare il libro.
Assolutamente. Francesco, abbiamo una domanda che facciamo alla fine di ogni
Sì, sono pronto.
intervista. Ok? E la domanda è: raccontaci di un tuo incidente in produzione che sia avvenuto, insomma, non è necessario specificare quando, dove, insomma, quando sì, magari. Raccontaci un incidente in produzione.
Il tuo preferito.
Ah, il mio
Il tuo preferito.
preferito è capitato anche poche settimane fa, nel senso che sto lavorando da qualche anno a un progetto che ha il database dinamico. Ok, cioè dove il database è scritto dentro un database. Okay. E io stavo lavorando alla parte di sviluppo del tool che sviluppasse le tabelle. E niente, semplicemente l'abbiamo utilizzato nel momento in cui non era in produzione, però stavano usando quel sistema per fare una demo dei commerciali, nessuno ce l'ha avvertito, quindi io cambiavo le tabelle, spostavo. Ma poi capito, ci scrivevo anche delle robe, diciamo, poco carine, nel senso. Quindi tipo uno andava a modificare la tabella degli utenti e si trovava dei campi che non avevano senso. Quindi un giro di mail divertente.
Il giro di email.
Grazie per aver
Francesco.
condiviso, grazie Francesco. Intanto vi posso dire che l'estrazione è andata a buon fine, abbiamo effettivamente chiuso sui 60 subscriber E sono contentissimo che questo libro va al primo ospite di Non Compila che abbiamo mai avuto nella
No.
storia di Non Compila, ovvero a Tiziano Perucci, che verrà contattato più tardi per ottenere il link. E lui, Tiziano, è anche un professionista che lavora un po' in un ambito simile al tuo, Francesco, quindi sarà sicuramente felice di ricevere il libro e di scrivere qualche
Contento,
nota.
allora entro nel canale così poi lo pingo per chiedergli feedback sul
Assolutamente.
libro.
Va bene.
Assolutamente.
Allora, Francesco, come al solito, abbiamo parlato di un quarto dei temi di cui volevamo parlare, quindi ci
Certo.
riserviamo il diritto di riinterpellarti in futuro se hai avuto piacere di stare con noi quest'oggi.
Volentieri, volentieri.
Noi ci
Grazie,
siamo divertiti
moltissimo.
un bel po', magari la prossima volta c'è anche Giovanni, quindi facciamo una chiacchiera a quattro. Quindi facciamo così, rimani in linea un altro secondo, noi andiamo facciamo un breve debrief, però noi siamo pronti per andare fuori onda. Davide, abbiamo delle possibilità di raid questa sera con i nostri 8 viewer?
Abbiamo il prof,
Ah.
Andrea Pollini, oppure non vedo
Cosa
sfado sul
dice?
prof.
La chat cosa dice? La chat cosa vuole?
Andiamo a codare con Andrea. Sì, mi sembra che... Ah, Skimpy Newbie online, appena arrivato, quindi potremmo andare a fare un saluto.
Andiamo a salutare Skimpi.
Dai, Ah,
Andiamo.
ricordiamo prima di chiudere tutto, grazie a te Danton PC, di iscrivervi al canale Twitch se non l'avete ancora fatto perché siamo ancora in live, vi vedo ancora, siamo ancora
E
tanti, quindi
dobbiamo arrivare a 200 entro 2 settimane.
256 per rispettare sempre il nostro
Sempre
fitting.
il tema delle potenze di 2. Grazie, alla
A
settimana prossima. Ciao, ciao a
presto,
tutti. Ciao,
ciao
grazie Francesco.
ciao, grazie.
Allora, abbiamo attivato il raid. Questo ovviamente
Lo
impiega sempre
vedo.
qualche secondo. Quindi questo è il famoso cringe di Non Compila. È un momento di alcuni secondi che la gente gode di
Ok.
vedere. Davide, vuoi fare end